Bene, vi ringraziamo per essere qui, vi diamo il benvenuto e confidiamo che questa serata possa portare qualche frutto. Faccio una breve presentazione, cerchi di illustrare come mai abbiamo scelto il titolo da dare a questa serata. Questo titolo del concetto di natura e la vita di relazione. La sfida delle persone omosessuali nella Chiesa. Questa sfida non è ovviamente da intendere come una lotta contro l'istituzione, assolutamente no, ma è una sfida che noi ci poniamo a noi, cioè come persone omosessuali all'interno della Chiesa, cosa sentiamo, cosa ci sentiamo di fare. Gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso sono spesso definiti contro natura, in quanto non tengono conto del dato fisico-biologico cosiddetto naturale. Invece le persone omosessuali considerano del tutto naturale, cioè iscritto nel loro essere persona, il loro orientamento affettivo. Si afferma inoltre che il dato culturale, cioè l'educazione, le leggi, le tradizioni, il comportamento sociale, abbia una rilevanza nell'affermazione oppure nella negazione della bontà, che possiamo esprimere anche in termini di laicità, della natura omosessuale e delle forme di relazione che essa genera tra le persone. Per la testimonianza della recente riflessione sull'omosessualità in ambito cattolico, partendo da questi dati, ma giungendo a conclusioni del tutto opposte, propongo due brevi considerazioni che traggo da due scritti. Il primo è del gesuita Pier Santo Vanzan, che scrive sulla civiltà cattolica dopo aver ricordato l'antropologia del principio, che afferma che il dato bisessuato della creazione, maschio e femmina di Creò, è autonomo e non intercambiabile. Vanzan dice: l'altro, cioè la donna per l'uomo e viceversa, l'uomo per la donna, benché reciprocamente carne della carne e ossa delle ossa, non può essere l'altra metà della mela, la parte complementare di cui parlava Platone, senza la quale si resterebbe dimezzati, poiché la relazionalità biblica non unisce due metà, bensì intende arricchire due persone già complete, superandosi reciprocamente. Non quindi semplicemente due parti che danno e ricevono con un ritorno alla pari, bensì una dialettica triangolare che innesca non tanto un movimento rettilineo piano, io e tu e io, bensì quel tipo spirale ascendente, io, tu, io, continuamente, dove l'io finale non è più quello iniziale, perché arricchito dal rapporto e pronto a dare nuova ulteriorità. Quindi, dato che in pratica non parla dell'omosessualità negativa in questo punto, ne ha parlato prima, parla però in positivo del rapporto uomo-donna, della coppia. E quindi lascia intendere che tutto questo è ovviamente impossibile per una coppia formata da persone dello stesso sesso. La seconda, invece, è del teologo Giannino Piana, che ha partecipato a uno dei nostri convegni nel passato. In un suo scritto dice: il criterio di valutazione del comportamento nell'ambito dei rapporti tra persone omosessuali non può e non deve essere ricercato in astratto, come esteriore riferimento alla natura, ma facendo direttamente appello alla relazionalità. È come dire che a contare, nell'analisi del comportamento, è in primo luogo e in maniera prevalente il grado e la qualità della vita relazionale che si istituisce tra i soggetti, la capacità cioè di fare del rapporto un luogo di autentica crescita interpersonale, contrassegnato da un'esperienza di gratuità e di fedeltà, in una parola di vero amore reciproco. Inoltre, proprio come contributo da persona ormai in pensione, quindi del tutto, come dire, disinteressato, c'è quanto afferma nel libro Conversazioni notturne a Gerusalemme il cardinale, anche di gesuita, Martini, su una domanda che riguardava appunto l'omosessualità, la Chiesa e l'omosessualità. Dice Martini: nella mia cerchia di conoscenze vi sono pochi omosessuali, persone stimate e altruiste. Non mi è mai stato chiesto, né mai mi sarebbe venuto in mente, di giudicarle. La questione è come possiamo affrontare questo argomento. Mi riesce più facile trovare un modo quando conosco qualcuno di persona e non devo difendere tesi generali. Nel rapporto con l'omosessualità, nella Chiesa dobbiamo rimproverarci di essere spesso stati insensibili. La Chiesa deve lavorare una nuova cultura della sessualità e della relazione. Deve farlo anche per contribuire a risolvere un problema fondamentale. Nei paesi occidentali un matrimonio su due o tre termina con il divorzio. La sofferenza che ne deriva è incommensurabile. Non dovremmo accusare singoli individui. Possiamo e dobbiamo tuttavia sviluppare una nuova cultura che favorisca la tenerezza e la fedeltà. Dunque, per cercare di capire meglio queste dinamiche e per riflettere insieme ciò che la fede può dire alle persone omosessuali e ciò che le persone omosessuali possono dare alla fede, abbiamo invitato i tre relatori di questa sera, che ringraziamo sin d'ora per la loro disponibilità. Abbiamo, partendo dalla mia destra, Daniel Asher Colombo, che è professore associato in sociologia generale all'Università di Bologna ed è direttore della rivista Polis, ricerche e studi su società e politica in Italia. Ha scritto il saggio Omosessuali moderni, gay e lesbiche in Italia, e lo rubo così ve lo faccio vedere, questa è la nuova edizione. E assieme a Marco Barbagli, anche egli sociologo, e poi ha redatto nel 2004 la voce omosessualità per l'enciclopedia Treccani del Novecento. Al suo fianco abbiamo Gianpaolo Dianin, che è sacerdote della diocesi di Padova ed è docente di morale sociale, di morale sessuale e familiare alla facoltà teologica del Tri Veneto, e insegna pure pastorale della famiglia presso il biennio di licenza in teologia pastorale della stessa facoltà. Ha scritto, tra le tante cose, Matrimonio, sessualità, fecondità, come corso di morale familiare, La famiglia nella cultura della provvisorietà, assieme a Giuseppe Pellizzaro, La problematica dell'unione di fatto e la Chiesa, come articolo nella rivista Credere Oggi. E infine abbiamo Nicola Burgato, che è membro della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi e vice direttore dei centri terapeutici Antenna 112 Antennina di Venezia. Qui a Padova esercita la professione di psicoterapeuta e psicoanalista. Partiremo dal sociale per arrivare al personale, inizierà quindi il sociologo, toccherà poi al moralista in quanto la religione copre sia il piano intimo che quello comunitario e seguirà poi lo psicoanalista. Quindi la parola a Asher Colombo.
Grazie. Una cosa ringrazio di Pescina al gruppo Emanuele per questo invito che mi è molto gradito. Io ho cercato di prendere sul serio sia il tema che mi è stato proposto che il tempo che mi è stato appunto attribuito, quindi cercherò di stare nei 20 minuti e mi perdonerete alcune affermazioni, come dire, apodittiche, insomma, che vorrete prendere per buone, perché non avrò il tempo di entrare troppo nel dettaglio, però appunto cercherò nello stesso tempo anche di prendere sul serio questo tema che naturalmente è molto vasto. Diciamo che dei due corni del problema, cioè natura e vita di relazione, cercherò di occuparmi un pochino di più del secondo che non del primo, di cui sono meno, come dire, con cui ho meno familiarità, diciamo così. Però una cosa è proprio da qui che vorrei iniziare, cioè la questione del rapporto tra natura e cultura, senza naturalmente entrare nel merito di questi due concetti che ci richiederebbero una disamina ben più lungo e di più ampio respiro. C'è però un punto da cui vorrei prendere le mosse, ed è l'idea che, visto che il tema è quello della relazione con la sfera del religioso, con il credo religioso, e in particolare della Chiesa Cattolica, l'idea che ci sia stato un passato, diciamo così, in cui l'omosessualità e i rapporti tra persone dello stesso sesso erano approvati sostanzialmente, cioè non soggetti a forme di disapprovazione sociale, e che invece la disapprovazione, l'ostilità, l'intolleranza o le punizioni, le sanzioni nei confronti dei rapporti sessuali omoerotici, dei rapporti sessuali tra partner dello stesso sesso, sia che il discrimine tra queste due fasi sia da attribuire al monoteismo in generale, nel caso europeo gran parte della religione cristiana, la diffusione del cristianesimo, è un'idea controversa che su cui gli storici dibattono da molto tempo. Noi però abbiamo alcune ricerche storiche interessanti che sono state condotte negli anni 80 e negli anni 90 che mostrano, che sembrano mostrare che il ruolo che ha avuto il credo religioso in Europa nella diffusione dell'intolleranza verso le persone omosessuali, gay e lesbiche, come li chiamiamo noi oggi, in realtà vada profondamente rivisto. Come forse alcuni di voi sanno, c'è uno storico importante, controverso, che è John Boswell, che ha scritto due libri importanti che trattano appunto del tema del rapporto tra cristianesimo e omosessualità, che ha sostenuto che in realtà la diffusione dell'intolleranza e dell'ostilità nei confronti dei gay e delle lesbiche, cioè dei rapporti omoerotici, sia di molto posteriore alla diffusione del cristianesimo e vada più inquadrato nel processo di dissoluzione della civiltà urbana, sostanzialmente, che avviene in Europa nell'alto medioevo. È una tesi interessante, io adesso naturalmente non ho il tempo di entrare nel merito di questa tesi, che è stata anche controversa, ma il punto interessante che introduce Boswell, al di là del fatto che poi abbia più o meno torto o ragione, è che i rapporti con l'omosessualità e la concezione dell'omosessualità vada inquadrata nella dimensione sociale, diciamo così, e non tanto nella dimensione banalmente, cioè semplicemente dei valori. La sostanza del discorso, nel cui merito ripeto adesso non entro, è che le società contadine, cioè la distruzione delle società urbane e la diffusione della società contadina, rimettono al centro il ruolo della famiglia. La famiglia assume un'importanza nell'alto medioevo che era ridotta nelle società urbane, nelle civiltà urbane dell'antica Roma. Vi ricordo che sono temi molto studiati questi invece, cioè l'ampia tolleranza delle società, delle civiltà antiche nei confronti dell'omosessualità. Sulla Grecia c'è un libro estremamente interessante di Eva Cantarella che mostra che, come dire, fa un passo ulteriore, cioè mostra che nella Grecia antica l'omosessualità non era tollerata, di più, l'omosessualità era, secondo lei, secondo gli studi, storici, era una vera e propria, un'istituzione il cui scopo era quello di trasmettere le conoscenze tra le generazioni. Lo dico in un modo che probabilmente Eva Cantarella non approverebbe, ma era un equivalente funzionale della scuola, sostanzialmente. Perché i rapporti, quelli che lei chiama correttamente, rapporti pederastici, cioè i rapporti tra due partner di età diversa, perché i rapporti omosessuali in antica Grecia erano tollerabili o permessi se uno dei due membri della coppia era giovane, cioè non gli era ancora spuntata la barba, che è un modello di relazione omosessuale che dura a lungo in Europa e se ne trovano tracce in Europa mediterranea ancora molto di recente. Questo modello aveva, questa struttura aveva uno scopo che era quello della trasmissione delle conoscenze da generazione a generazione. Nell'antica Roma le cose erano diverse, ma faccio solo un esempio, nell'età imperiale la prostituzione maschile era tassata, è chiaramente un segno del fatto che non solo era tollerata, ma addirittura appunto lo Stato l'impero traeva vantaggio di tutto questo. C'è un punto quindi che c'è una relazione tra appunto, strutture familiari, strutture politiche e omosessualità, e l'interesse di questi lavori, di questi storici, tra cui Boswell, è appunto quello di incardinare l'omosessualità all'interno di questa dimensione sociale e politica. Stiamo dicendo quindi che c'è una contrapposizione tra famiglia e omosessualità, questo è uno dei punti, e devo fare un salto di 2000 anni per arrivare a cambiamenti molto più recenti, perché quello che sta avvenendo oggi è per certi versi, cioè quello che è avvenuto negli ultimi anni, ed è la cosa su cui mi concentrerò adesso, nella seconda parte dell'intervento, è la svolta sorprendente che è avvenuta in molti paesi europei, ma non solo in Europa, anche negli Stati Uniti sta avvenendo lo stesso processo, più lentamente, e anche in altri paesi, la sorprendente svolta che è avvenuta nelle strutture familiari e nel diritto di famiglia dei paesi europei. Questa svolta ha a che fare con l'ingresso, con l'affermazione dei matrimoni tra persone cosiddetti, quelli che vengono chiamati un po' impropriamente i matrimoni omosessuali, cioè i matrimoni tra partner dello stesso sesso, oppure i quasi matrimoni, o i semi matrimoni, o le forme di partnership, di relazione registrata. Questo cambiamento è stato un cambiamento molto recente, e questa è una delle cose che più sorprende gli studiosi. Si può sinteticamente mostrare questo cambiamento nel modo che, appunto, che vedete alle mie spalle. In Europa c'è un lungo periodo che occupa quasi un secolo, più di un secolo e mezzo, è un lungo periodo di depenalizzazione degli atti omoerotici, cioè dei comportamenti, degli atti tra persone dello stesso sesso. È un processo lungo che ha, come dire, sul lungo periodo è visibile come depenalizzazione, ma che ha anche fasi poi di ritorno, di nuova penalizzazione. Colpisce per esempio il fatto che la Francia è stato uno degli ultimi paesi a rimuovere norme che punivano l'omosessualità. La seconda fase è stata un pochino più rapida e ha riguardato la riduzione, l'abolizione del cosiddetto doppio standard, cioè dell'ultima discriminazione che era rimasta dopo la depenalizzazione, quella che riguarda l'età del consenso. Alcuni paesi avevano un'età del consenso, cioè che è l'età a cui un individuo può, a cui la legge attribuisce consapevolezza nel momento in cui ha un rapporto sessuale consenziente, no, questa età era diversa secondo che il rapporto sessuale fosse con una persona dello stesso sesso o di sesso diverso, in un ambito, in un quadro di grandi differenze tra i paesi europei, perché ci sono paesi in cui questa età raggiunge, cioè l'età del consenso raggiunge i 16-17 anni, e alcuni paesi in cui questa età invece è molto bassa, arriva fino a 12 anni. Uno di questi paesi è la Spagna, c'è un altro paese che ha la stessa età così bassa che è sorprendente, ma adesso non vi dico qual è. Alla fine di questa fase, anzi in realtà contemporaneamente, questo è interessante, contemporaneamente a questa fase di riduzione del doppio standard si apre, c'è una data proprio nel 1979, una nuova fase che è quella del riconoscimento pubblico delle unioni tra partner dello stesso sesso. Questo cambiamento che in realtà è preceduto, comincia in Norvegia, ma in realtà è preceduto da alcune norme di diritto civile già in Olanda, è molto interessante perché è molto rapido, nel senso che nell'arco di pochi anni quasi tutti i paesi europei introducono un cambiamento nel diritto di famiglia che consente l'accesso a forme di appunto riconoscimento pubblico delle coppie formate da partner dello stesso sesso. Questa piccola tabella sintetizza quello che è successo in Europa. Nel 79 nessun paese di 23 che ho considerato aveva nessuna forma di riconoscimento. Nel 1989 c'è un primo paese che introduce le cosiddette registered partnership, cioè le unioni registrate. Nel 1999 sette paesi hanno queste forme di coppie di fatto registrate, pax o simili, e un paese nessun paese ha il matrimonio e un paese consente le adozioni congiunte tra partner dello stesso sesso. Faccio presente anche che in questi anni ci sono ancora paesi che hanno il doppio standard. Interessante il caso dell'Inghilterra, per esempio, che abolisce il doppio standard, cioè abolisce le ultime discriminazioni per le persone omosessuali dopo aver già introdotto qualcosa di molto simile ai matrimoni omosessuali. Nel 2009 praticamente tutti i paesi europei, con due sole eccezioni che sono ben note, perché una di queste è l'Italia, ha introdotto norme che o aprono il matrimonio, rimuovono l'impedimento, l'ostacolo, no? All'accesso a persone dello stesso sesso all'istituto matrimoniale, oppure hanno forme di unioni registrate che danno ai coniugi o ai partner una quota di diritti pari o di poco inferiore a quella che hanno le coppie formate da partner di sesso opposto. Ci sono variazioni molto rilevanti. I pax francesi, per esempio, sono quelli, uno studioso norvegese che si chiama Kes Valli, che non so se questa è la pronuncia corretta, ha proprio calcolato la percentuale di diritti che sono garantiti in tutti i paesi alle coppie formate da partner dello stesso sesso e quelle formate da partner di sesso diverso, mostrando che la Francia è quella che garantisce, diciamo così, un'equità inferiore. Altri paesi come l'Inghilterra, la Germania o la Spagna invece sono quelli che sostanzialmente hanno una quota variabile tra il 97 e il 100% dei diritti che hanno le coppie formate da partner di sesso opposto. Questo cambiamento è molto rapido e sorprendente per chi studia in generale i fenomeni sociali, nel senso che non c'è nessun altro fenomeno che sia stato così rapido. C'è un altro elemento interessante, che è questo. Il cambiamento che è avvenuto nel diritto di famiglia è stato preceduto da un cambiamento culturale, cioè da un cambiamento nelle opinioni pubbliche, che ha consentito questo mutamento anche dal punto di vista politico. Diciamo che questo cambiamento è avvenuto prima nella società e poi nella politica. Ci sono chiari segni del fatto che questo cambiamento, come dire, che la sequenza sia stata questa. Anche questo è sorprendente. Se uno fa il paragone con quello che è successo negli Stati Uniti, nel caso per esempio dei matrimoni misti, cioè dei matrimoni tra persone che appartenevano a quelle che vengono definite nella terminologia americana appartenenti a razze diverse, questo cambiamento è stato molto, molto lento, ha richiesto molti anni, e non è stato preceduto da un cambiamento culturale. Anzi, nel momento in cui alcuni stati cominciavano a rimuovere le norme che impedivano i matrimoni misti, questa rimozione provocava delle reazioni sociali piuttosto rilevanti. E quindi questo cambiamento, il cambiamento sociale, è venuto molto tempo dopo il cambiamento politico. È un punto interessante perché è il punto che va spiegato. Si dice sempre, per esempio, che la Spagna, il caso spagnolo che è sempre citato, dipenda dall'arrivo al potere di Zapatero, del governo Zapatero. Niente di più falso. Per due ragioni. Primo, perché tutti i dati che ci vengono dalle indagini sociali serie che sono state fatte negli anni precedenti, non con questo obiettivo ma con tutt'altri obiettivi, cioè studiare cambiamenti nei valori, mostravano che già alla fine degli anni 80 la stragrande maggioranza dei cittadini spagnoli, cioè la stragrande maggioranza vuol dire sopra il 65-70%, con percentuali pari a quelle dei paesi scandinavi, dichiarava di considerare ammissibile l'accesso delle persone omosessuali al matrimonio. Ma è falso anche per un altro motivo, che il cambiamento, come forse alcuni di voi sanno, era già cominciato sotto Aznar, perché già sotto Aznar alcune regioni a statuto speciale, quelle autonome, ma anche altre regioni che non erano autonome, avevano introdotto le registered partnership nel silenzio generale, esattamente come avevano fatto paesi del nord Europa. Uguale, la stessa cosa. Quindi un cambiamento rilevante per questo motivo. Che cosa è successo? Come possiamo spiegare questo cambiamento? Secondo me può essere spiegato richiamando, diciamo così, tre o forse quattro fattori. E il punto importante è che nessuno di questi fattori ha a che fare né, come dire, come fatto positivo né come fatto negativo con la sfera religiosa. Il primo fattore ha a che fare con quella che in questo libro abbiamo chiamato l'affermazione degli omosessuali moderni. È complicato da spiegare, ma cioè è complicato non nel senso che richiederebbe tempo, e quindi non so se lo farò. Con questo termine si intende sostanzialmente, questa espressione si intende sostanzialmente un cambiamento che è avvenuto prima che nella società tra le persone omosessuali, nei cui ambienti, a partire dagli anni 60, 70 e ancora di più negli anni 80, è avvenuta una sostituzione sostanzialmente. La sostituzione è questa, cioè la dico con uno slogan perché non posso entrare più nel merito, ma la sostituzione è questa: mentre negli anni 50, 60 e parte degli anni 70 si pensava che la famiglia borghese non si cambia ma si abbatte, a partire dagli anni 70 si comincia a diffondere una nuova idea, e cioè che può darsi che la famiglia borghese sia un'istituzione da superare, un'istituzione repressiva, eccetera, ma l'idea è che questa istituzione chiude le porte a una quota rilevante di popolazione che invece avrebbe il desiderio, l'aspirazione a, appunto, stabilizzare le proprie relazioni. Diciamo così, che si afferma l'idea che tra essere omosessuale e avere una famiglia non c'è opposizione, un'idea che prima invece era del tutto assente. È un'idea che si afferma molto lentamente, ma che, come dire, è molto rilevante dal punto di vista del cambiamento che avviene dopo, cioè il cambiamento, appunto, di domanda, e questo è il punto, cioè si afferma una domanda di famiglia. Questo ha anche un aspetto paradossale: coloro che si oppongono, diciamo così, all'estensione, no, del riconoscimento pubblico, no, delle coppie formate da parte dello stesso sesso, sembrano non vedere il fatto che questo riconoscimento risponde a una domanda, diciamo una domanda di famiglia. Sembra per certi versi, appunto, non è riconosciuta questa domanda di famiglia, ma è una domanda di famiglia. Per certi versi si potrebbe dire che il fatto che esista questa domanda segnala il successo della famiglia e il rafforzamento della famiglia piuttosto che il suo indebolimento. Secondo punto importante, che un secondo fattore che ha influenzato questo cambiamento, la diffusione dell'AIDS. Perché la diffusione dell'AIDS ha modificato gli atteggiamenti nei confronti delle unioni tra partner dello stesso sesso? Lo ha fatto non direttamente, cioè non perché non è un effetto della paura dell'AIDS che avrebbe, come dire, reso più attraenti le unioni stabili, perché vedremo che questo proprio è quello che non è successo, in realtà non c'è stato questo cambiamento. Ma lo ha fatto indirettamente perché la crisi dell'AIDS ha mostrato quanto fragili erano le unioni omosessuali per la società nelle quali queste unioni si collocavano. Detto in altri termini, è stato allora, io ho finito anche i miei 20 minuti, mi rendo conto, quindi ne rubo ancora due per dire le ultime cose, è stato allora che le coppie formate da parte dello stesso sesso, che erano stabili, in cui malauguratamente un partner entrava in ospedale a causa del virus dell'HIV o perché si ammalava di AIDS, queste coppie incontravano ostacoli forti, rilevanti al riconoscimento in se stesse come coppia. Cioè le famiglie della persona amata non, in alcuni casi non permettevano al partner di entrare in ospedale, gli ospedali non riconoscevano, no, il partner come partner stabile, come il vero partner, no, del paziente. E quindi questa crisi, che indirettamente è scatenata dall'AIDS, non direttamente appunto, ha in qualche modo innescato una contestazione, no? Cioè ha accresciuto la domanda di riconoscimento di, appunto, di queste unioni. Terzo punto, devo andare molto rapido, è quello che è stato chiamato un po' enfaticamente negli stati, dagli studiosi americani, il lesbian baby boom, e cioè la diffusione di coppie formate da lesbiche che avevano figli provenienti da precedenti matrimoni e che appunto, come dire, vivevano stabilmente in coppia. Quarto punto che probabilmente ha influenzato questo cambiamento, che io appunto con uno slogan ho chiamato dal codice passato dal codice penale al codice civile, è la relativa forza, capacità di influenza dello Stato, perché in alcun dello Stato nazionale, perché i paesi in cui questo cambiamento è avvenuto sono anche i paesi in cui, diciamo così, lo Stato è più forte. Il caso tipico è quello della Spagna. Dal punto di vista della diffusione del cattolicesimo, non è che la Spagna sia, come dire, abbia una diffusione inferiore a quella dell'Italia, naturalmente, no? Qual è probabilmente la differenza? La differenza è che la Spagna ha uno Stato nazionale che ha una sua storia, una sua affermazione, no? Molto più tardi, molto meno recente di quella italiana, molto più antica di quella italiana, quindi questo è un altro fattore di cui bisogna tenere conto. Ultima cosa che dico, quali sono stati gli effetti di questo cambiamento legislativo? Questo è un punto, come dire, che per certi versi può sorprendere, perché i cambiamenti sono stati relativamente modesti. Per la nuova versione del libro noi abbiamo provato a ricostruire che effetti hanno avuto queste legislazioni nei vari paesi. Cioè quanti matrimoni omosessuali sono stati celebrati. E le cose che ci hanno sorpreso sono state due. Prima, che questi matrimoni sono pochi. Dopo un primo periodo molto breve, in genere nei due anni successivi all'introduzione delle norme, in cui naturalmente c'era l'effetto cumulo, no? In cui tutte le coppie che aspettavano un riconoscimento, tutte quelle che aspiravano ad avere un riconoscimento l'hanno richiesto, e quindi c'era una leggera crescita nei due anni, poi c'è stata una diminuzione appunto piuttosto rapida. E come vedete i numeri sono relativamente bassi. La seconda cosa che ci ha sorpreso è che non sembra esserci una relazione tra quantità di diritti riconosciuti a queste coppie e diffusione della domanda di coppie omosessuali. Non sembra che ci sia nessuna relazione. Cioè noi ci aspettavamo, quando guardavamo questi dati, che laddove venivano concessi più diritti ci sarebbe stata, e anche dove, diciamo così, i riti del matrimonio erano più simili a quelli delle coppie eterosessuali. Per esempio in Francia il matrimonio in realtà, questo pax, è una cosa che si risolve davanti a un ufficiale che è quello che si occupa delle controversie che riguardano gli affitti, no? Quindi diciamo una cosa non particolarmente, un rito non particolarmente. Nessuna di queste variabili sembra avere appunto alcuna influenza. Ci sarebbero altre cose da dire, ma naturalmente non ho tempo di farlo, quindi mi fermo qui. Ma la cosa, insomma, per chiudere questo breve intervento, nessuno di questi fattori sembra avere a che fare con la diffusione del sentimento religioso. Anzi, nei paesi in cui questo è stato studiato bene nel tempo, in particolare nei paesi scandinavi, l'opinione, c'è una forte convergenza tra chi si dichiara più praticante e chi invece si dichiara meno praticante o non praticante affatto, c'è una convergenza, no, ben visibile per quanto riguarda l'opinione, l'atteggiamento nei confronti dell'omosessualità e dell'apertura, no, del riconoscimento delle coppie formate da partner dello stesso sesso, un punto insomma su cui forse si dovrebbe riflettere anche nei paesi in cui queste norme non sono state ancora introdotte. Grazie.